L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
Tutto ciò che fa Fiorentina
è su Radio Firenze Viola.
Ben trovati, buon lunedì, buon pomeriggio, Palla al Centro, Radio Firenze Viola, in vostra compagnia fino alle 16 anche su Lady Radio con Tommaso Loreto, con Chiara Andrea Bevilacqua. Chiara, buondì, ben trovata.
Ciao Tommaso, ciao a tutti, ben trovati.
Comincia una nuova settimana un po' spazientiti, direi, da questa domenica. La Fiorentina si ferma a 8 come le vittorie consecutive, arriva una sconfitta 1-0 in quel di Bologna. Un bel po' di cui discutere, un bel po' di cui abbiamo anche discusso in mattinata, da quelle che sono state le difficoltà della squadra a qualche situazione, qualche episodio nel primo tempo che non è stato assolutamente favorevole, e va da sé che mi riferisca all'uscita di Skorupski su Gudmundsson, e poi chiaramente questo botta e risposta tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano, che almeno personalmente ho vissuto con una certa sorpresa, perché poi di contro la vedo come te, Chiara. C'era da aspettarsi, ecco, un Italiano effervescente, direi. Quello che non mi aspettavo era un Pradè che, a nome poi del club viola, la mettesse sul piano, su un certo tipo di piano. Va chiaramente detto che quello che non è passato inosservato è stato un comportamento che, insomma, in un giorno di tristezza e di lutto, e ribadiamo ovviamente le condoglianze a Raffaele Palladino, a tutta la sua famiglia, per la scomparsa della mamma Rosa. Beh, insomma, in una giornata del genere, in cui anche il tuo avversario non è sulla panchina, è figlio mio, e pensaci un minuto e mezzo, cerca di avere un pochino più di forma, ecco, perché poi conterà sempre e comunque la sostanza, però cazzarola, c'è anche un po' di forma.
Assolutamente, io l'ho trovato un qualcosa di evitabile. Parto dal presupposto che poi il lutto che ha colpito l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è un qualcosa che impone rispetto, e per quella che è la mia soggettiva visione, solitamente la forma migliore di rispetto è il silenzio, è proprio la capacità di comprendere il momento che una persona sta vivendo, lasciandole poi lo spazio e il modo di viverla come meglio crede, perché non tutti siamo uguali. Io devo dire la verità che poi il riferimento al lutto che ha colpito l'allenatore non lì per lì ma un po' spiazzato, perché sicuramente è un aspetto che ieri ha inciso, ha pesato. Io non voglio certo dire che con Palladino in panchina la Fiorentina avrebbe vinto, non ho le basi per dirlo, però, ma ho avuto la sensazione che l'assenza di Palladino, soprattutto nel secondo tempo, abbia inciso su quella che è stata la prestazione della squadra. Poi ieri non voglio di certo andare contro quanto detto nell'immediato, ieri io non sono rimasta stupita dall'atteggiamento di Italiano, perché questo suo lato è un qualcosa che gli contestavo, andando spesso anche controcorrente rispetto all'umore della piazza quando sedeva sulla nostra panchina. Io faccio riferimento ai tanti episodi che l'hanno visto protagonista, nei quali c'era la sensazione che poi le rivalse personali avessero la precedenza su tutto, anche rispetto al bene della Fiorentina. Ricordo quando poi, dopo gare complesse, magari anche gestite malissimo, non solo da lui ma dagli uomini in campo, si riusciva a guantare un pareggio, una vittoria, a volte anche per fortuna, il suo primo pensiero era girarsi e rivolgersi a chi magari aveva contestato le sue scelte o contestato la prestazione di un calciatore, come a dire: ah, vedi, avevo ragione io, ho vinto io. Ecco, in quel caso io avrei preferito un Italiano come ho visto ieri, sotto alla curva, pronto a prendersi la gioia della piazza, come gli abbiamo visto fare tante volte. Io l'ho visto esultare per la Fiorentina, come forse avrei voluto vederlo guerriero e carico nel momento in cui c'era da battere i piedi, perché magari il mercato non era riuscito a rinforzargli la squadra, o perché c'era da caricare l'ambiente per la partita della vita. Però mi dispiace, io comprendo Pradè è stato bravissimo a capire che la squadra ieri aveva bisogno di essere protetta, anche in un certo senso il secondo tempo
penso anch'io,
ha evidenziato alcune problematiche. Pradè non è uno sprovveduto, è un uomo di calcio. Tante volte abbiamo sottolineato la sua bravura anche in termini diplomatici, e ieri ha fatto quello che un direttore sportivo deve fare: ha protetto il gruppo, ha distolto anche un pochino l'attenzione. E il problema è che poi oggi si parla solo di quello e non di quegli elementi di calcio che il secondo tempo ha raccontato. Ci stava una battuta d'arresto, è capitata nella piazza
assolutamente
peggiore.
Niente cambia poi di fatto, no?
Non cambia nulla, la classifica è meravigliosa. Questa squadra ti ha dato la sensazione comunque di avere una solida base per portare avanti i sogni di cui abbiamo parlato fino a 2 ore prima del fischio d'inizio della gara col Bologna. Evidenziamo ciò che il secondo tempo ha detto che non ha funzionato e rendiamoci conto in che modo possiamo migliorarci per far sì che siano sempre meno. C'è anche l'episodio arbitrale, è un aspetto che non si può fingere che non esista, è un aspetto che sappiamo può incidere. Mi piace pensare però che si possa fare uno step di crescita anche come piazza, andando oltre a queste cose, perché poi se uno decide di credere ai complotti non segue più niente.
Ah no, il complotto, quello,
se uno mette in conto l'essere umano è fallibile.
Italiano, so già che sul calendario il 18 maggio, o quando sarà in base alle decisioni televisive, il 18 maggio so che il Franchi sarà pieno.
C'erano
per quanti ne può contenere
gli appelli per il cambio posto, chi cedeva il proprio abbonamento in settori diversi per poter essere dietro Italiano, aspettarlo. Lui
tra l'altro tornerà nella sua solita panchina, perché ora avrete notato che insomma Palladino e la Fiorentina è nella panchina verso la curva Ferrovia, quindi verso i tifosi viola. Gli ospiti hanno la panchina quella più verso la vecchia curva Fiesole, quindi il posto sarà assolutamente quello. E detto ciò, diteci ovviamente la vostra, lo state facendo già da ieri, ma ne continueremo a parlare. Poi, come diceva Chiara, dovremo anche analizzare cosa non è funzionato nel secondo tempo, anche perché sono in arrivo altrettante partite importanti. Giovedì in Portogallo bisogna fare bene per tenere lontano il Chelsea a partire dall'anno nuovo, quindi per continuare la corsa in Conference League. Poi arriverà l'Udinese, poi ci sarà da andare a Torino contro la Juve, e a inizio anno il 4 affronteremo il Napoli. Quindi insomma la strada è ancora lì, non è cambiato niente, anzi. Non so voi, ditecelo al 348-7513-933 e 3925-727775. Ma la Fiorentina ancora una volta perde, è vero, però perde per episodi. Cioè, quello che voglio dire, non c'è una superiorità schiacciante, non c'è una squadra che sbaglia la partita, c'è una squadra che nel primo tempo, anzi, fosse tornata negli spogliatoi avanti, non avrebbe rubato niente, che ha pagato qualche episodio, ed è più o meno la fotocopia di quello che era successo con l'Empoli quando si è andato fuori dalla Coppa Italia, ed è anche, se vogliamo, un po' la fotocopia della precedente sconfitta. Quindi bisogna tornare a Bergamo
con l'Atalanta, sì,
dove anche lì nel primo tempo, se Ken in vantaggio non prende il palo, beh, insomma, sei avanti di due reti, e quindi sì, qualcosina c'è da sistemare. Ma secondo me la Fiorentina funziona ancora benissimo.
Assolutamente, io sono dell'idea che qualche elemento ieri è emerso, ma è elemento che serve, come detto prima, a evitare di avere in futuro battute d'arresto di questo tipo, dettate magari da idee o soluzioni che in questo momento danno la sensazione di non pagare, non aiutano il singolo e non aiutano la Fiorentina. Ma questo non vuol dire che da oggi si debbano ridimensionare le nostre ambizioni, anzi, io credo che poi secondi tempi come quello di ieri siano propedeutici, a maggior ragione se si pensa all'importanza delle gare da gennaio in avanti per quella che è la classifica.
Ma te sei del partito della sconfitta salutare? Perché a me non convince molto, nel senso, avessi visto una squadra che snobbava l'evento, no? Che ha la testa altrove, allora Però ecco, non vedo nemmeno una squadra alla quale servisse rimettere i piedi per terra, perché i piedi per terra ce l'hanno, hanno fatto
io credo
tempo
che sia impeccabile. Propedeutica più nell'ottica delle soluzioni attuali che stiamo vedendo in campo e che sicuramente non solo ieri ci stanno dicendo che non possono essere una garanzia di successo. Penso a Beltrani impiegato in quel modo, penso a Colpani, del quale abbiamo imparato anche grazie alle parole di Palladino ad apprezzare tutto l'apporto sia difensivo sia in fase di non possesso, ma che poi per noi non è un terzino e di conseguenza deve aiutare la Fiorentina anche in maniera differente. Io solo in tal senso credo che possano servire secondi tempi come quello di ieri, per evitare magari di riproporre un copione che non ho detto che non funzioni in termini assoluti, ma che probabilmente in questo momento non va bene. Io ho avuto la sensazione che avevo avuto quando poi non c'era disponibile Ken, e cioè che alcune pedine vengano considerate interscambiabili, al di là del valore del singolo, che di certo non riscopriamo oggi e che non ha senso equiparare. Ci sono giocatori con caratteristiche diverse. La Fiorentina, quando non ha Ken in campo, non può fare il gioco che fa quando Ken è titolare là davanti, perché mancano le capacità di chi lo sostituisce.
Senza Bove,
e senza Bove io ho la sensazione che si stia provando a rimettere in atto il medesimo copione, ma non so se in questo momento possa essere utile.
Valutazioni che giriamo a un amico, un ospite, un eroe che ieri ha preso il freddo di tacco, però si è sorbito, credo, tutta la cronaca di Gian Attasio accanto, che in genere poi si muove,
gli ha portato anche un dolcino,
urla, insomma sgomita. Massimo Marianella, che domenica è stata al Dall'Area? Ciao Massimo.
Grigia in tutti i sensi, vi abbraccio ragazzi innanzitutto.
Dentro a... confermo,
gli ho portato il dolcino.
Ha portato il dolcino.
È stata una domenica grigia sotto tanti aspetti, non solo climatici. Io Bob, come sempre ho ascoltato molto voi, ieri tornando in treno un pochino in replica, il post gara, oggi per quello che ho potuto questa mattina, io ho un parere diverso sotto molti aspetti
rispetto
a tutto quello che ho sentito, ma da cosa vogliamo partire? Dal complotto? Io ho sentito un intervento oggi nella trasmissione di Marucci allucinante, cioè il complotto, l'arbitro il palazzo, l'arbitro casalingo, cose che non sentivo dagli anni 70, 80, 90. Io ho un parere diverso perché sono ingenuo probabilmente, ma perché mi piace pensare che tutti si siano accorti a tutti i livelli che la Fiorentina è una proprietà del calcio italiano bella, è una cosa da mettere in vetrina. È una cosa di cui essere orgogliosi per gioco, per capacità di gestire i bilanci, per entusiasmo dei tifosi, per bellezza della storia. E quindi fatico a pensare che ci sia dietro macchia nera, ti ricorderai, no? I cartoni che stia lì a pensare, aspetta, chi facciamo fuori? La Fiorentina? No, non ci credo francamente. Poi, secondo me ieri c'era un rigore, ma anche qui... io vado controcorrente, secondo me non è quello su Gudmundsson sull'uscita del portiere, ma è la trattenuta
quella al limite o dentro, non si è capito.
A me è parsa in aria, a me sinceramente dalla tribuna è parsa in aria. Quindi io penso che ieri ci fosse un rigore, penso che la Fiorentina doveva magari finire in vantaggio il primo tempo, magari grazie anche a quel rigore lì, però non penso che ci sia dietro una macchinazione. Io penso che la Fiorentina sia un oggetto bellissimo, un gioiello bello da mettere in vetrina per il calcio italiano, non da affossare. E quindi francamente alla macchinazione del palazzo non ci credo, ho una certa età ma sono rimasto ingenuo, probabilmente, ma io la penso così. Poi vuoi che vada avanti sulle cose su cui non sono d'accordo? Per esempio Colpani. Colpani a me è piaciuto ieri nel primo tempo, e ti dico la verità, in tribuna stampa Gian Attasio con il dolcino vicino a me, Duccio Mazzoni e tanti altri, abbiamo avuto la sensazione che Colpani abbia fatto un ottimo primo tempo, che nel primo tempo sia stato uno dei migliori, aggiungerei. A me lui ieri è piaciuto molto per
visione. Quindi qual è il problema lì? Sono le aspettative di quello che può fare?
Vedi che mi è uscito il nome di Beltrán, per me il problema è Beltrán in campo, però ma mi è uscito a caso il nome di Beltrán, poi se vuoi ne parliamo. No, su Colpani il problema è che io personalmente non l'ho visto con quella continuità dall'inizio della stagione come l'ho visto ieri. Poi nel secondo tempo tutte le valutazioni sui singoli e sulla squadra bisogna cambiarle, perché ieri dagli spogliatoi è rientrata un'altra squadra in campo. Però nel primo tempo io ho visto un Colpani che, se gioca sempre così, per me è titolare come sempre è stato, ma con merito e non con l'idea diamogli minuti così lo aspettiamo. A me ieri è piaciuto molto per i tocchi di prima, per le chiusure, per le visioni, per l'impegno. A me ieri lui è piaciuto moltissimo. Poi vado avanti, Gudmundsson ieri ha fatto un 57 minuti, quanti ne ha giocati? Buonissimi. Poi forse non ne aveva.
Però si vede che è di un'altra categoria.
Esatto, e quando io vi dicevo ma dal mercato deve arrivare un esterno, io mi ricordo di aver detto no, arriverà dall'infermeria l'esterno, perché l'esterno buono la Fiorentina ce l'ha. Poi come lo vuoi utilizzare? Proprio largo? Forse no. Lo vuoi utilizzare dietro Ken? Lo vuoi utilizzare in un 4-3-2-1 che forse senza Bove, che incredibilmente ci sta dimostrando con la sua assenza quanto era forte, quanto era tre giocatori diversi in campo per la Fiorentina, è chiaramente un giocatore che lui, Bove, manca tantissimo. Gudmundsson per me è fondamentale dietro la punta, poi puoi decidere vicino a un altro, solo lui dietro Ken, lui vicino a Ken, però sarà un uomo fondamentale di questa Fiorentina. Ieri a me lui è piaciuto tantissimo, la palla che dà a Cataldi. È una pennellata di Rembrandt, è un biscotto al caramello meraviglioso, cioè un qualcosa di straordinario.
Sono d'accordo, meravigliosa anche quella di Adli per Gudmundsson sull'occasione dello scavetto,
Sì, ma la Fiorentina, guarda che ha fatto un
cioè primo tempo, francamente, se finisce 2-0 massimo ci sta.
D'accordo, e aggiungo un'altra cosa, capisco la delusione di tutto l'ambiente, della tifoseria, della squadra, di noi, cioè capisco,
certo.
Capisco la delusione, però io ieri vado via dallo stadio con, tra le varie immagini, quella di una Fiorentina che ha cambiato dimensione, cioè quello che mi ha fatto vedere nel primo tempo, se levi gli ultimi secondi,
è così.
Dove Ndoye rischia da zoppo di far gol alla Fiorentina, la Fiorentina è una squadra che ormai secondo me ha cambiato livello, è salita al piano superiore, ha cambiato lo status, ha una personalità e una consapevolezza che anche l'anno scorso, dove ha fatto bene, negli anni precedenti dove fa tre finali, non aveva. Io l'immagine che mi porto via è innanzitutto un grande percorso, perché la sconfitta di Bologna non annulla il percorso che è stato fatto fino a Bologna, e che io mi auguro ripartirà in Portogallo subito, immediatamente. Però la Fiorentina ha ormai una consapevolezza, uno status, una personalità che è diversa. Poi ieri bisogna interrogarsi perché crolla nel secondo tempo, probabilmente ha sofferto la fisicità del Bologna, che era superiore a quella della Fiorentina, forse anche un po' di stanchezza, che sia mentale, che sia fisica, e soprattutto la partita la vince Vincenzo Italiano, perché Vincenzo Italiano,
o almeno non c'è la contromossa, sono d'accordo con te,
ma
cioè,
soprattutto lui fa un cambio, lui fa un cambio intelligentissimo, perché lui anziché fare uno su uno, cioè cambiare un esterno con un altro esterno, stravolge il Bologna, cioè mette un giocatore di personalità, d'esperienza, e lo mette al centro, inverte i due esterni, e la Fiorentina non ha risposto a quella mossa lì. Quindi la partita la vince Vincenzo Italiano ieri. La Fiorentina deve interrogarsi, secondo me, sulla magari poca fisicità che si è vista, io credo su un pochino di stanchezza, ma se allargo l'immagine vado oltre il secondo tempo di ieri, la Fiorentina sta facendo una stagione straordinaria, è ancora lì in vetta alla classifica, è ancora lì per essere testa di serie numero 2 o numero 3 se vince Guimarães in Conference League, è vero, è uscito dalla Coppa Italia, e vabbè, pazienza, però ha cambiato dimensione, gioca in un'altra maniera. Ecco perché torno al complotto e ti dico, non ci credo, perché è un gioiello da mettere in vetrina.
Massimo, ovviamente stanno arrivando tanti messaggi al 348-7513-933. Marianella, uno di noi. Massimo, uno di noi. Al di là delle valutazioni sulla gara di ieri, io ti porto alla gara di giovedì, che sappiamo ha un'importanza cruciale per il cammino europeo della Fiorentina, perché l'obiettivo primario è quello di evitare delle partite che si inserirebbero in un periodo già particolarmente intenso. Ma considerando la battuta d'arresto di ieri e le scelte che poi Palladino ha fatto nella settimana precedente, proprio in virtù di un contesto particolare che impone delle riflessioni differenti dalle condizioni normali, tu che tipo di Fiorentina manderesti in campo in Portogallo per far sì che poi si possa ripartire?
Guarda, io e Tolo la commenteremo questa partita, perché io andrò per Sky, Tolo va prima, perché ovviamente le star
fa giro largo.
Occhio a quello che dici, che qui mi stanno già massacrando pirati e robe varie.
Quindi dal pirata di Cipro al pirata del Portogallo, ma a parte questo, è una partita importantissima la stagione a Fiorentina, ma non per rispondere alla sconfitta di Bologna, perché ripeto, per me la sconfitta di Bologna dopo 8 vittorie puoi perdere una partita, poi dà fastidio come è venuta, dà fastidio forse perché era un derby, ma insomma, se vogliamo chiamarlo derby, la Fiorentina deve rispondere, deve vincere. Ma io penso che la Fiorentina abbia un DNA europeo nella sua storia, quello che io ricordo sempre a Sky, che è molto importante, perché la Fiorentina è l'unica che ha giocato tutte e quattro le finali, perché è la prima squadra italiana che ha fatto la finale di Coppa, perché ha vinto la prima Coppa delle Coppe e perché viene da due finali europee. Adesso sarebbe il caso di mettere le mani su un trofeo. Non sarà facile, il Chelsea non è forte, è fortissimo. Si è permessa di non mettere in lista quattro giocatori importantissimi in questa prima fase, e Maresca, ahimè, li metterà poi nella prossima lista che il Chelsea farà. Però anche per questo, per il nuovo formato europeo, devi arrivare seconda o terza per essere sicuro di non incontrare poi il Chelsea. Quindi la Fiorentina, e mi è piaciuto molto ieri Ranieri quando è andato in conferenza stampa e ha detto: noi dobbiamo vincere perché dobbiamo avere quella posizione lì in Europa, riferito a Guimaraes. Non sarà una partita facile, loro sono secondi in classifica, la Fiorentina secondo me è più forte, l'ambiente sarà caldissimo, tu pensa che è una città, al di là del fatto che la rivalità è con il Braga perché sono gomito a gomito, sono vicini di casa, è impedito nella municipalità di Guimaraes di creare un fan club del Porto, del Benfica o dello Sporting Lisbona, ma è impedito proprio. Non è...
Bene, allora arrivo con la maglia di Rui, del Benfica.
Bravo. Mi sembra una grande idea. Grande idea. Quindi ci sarà un ambiente molto caldo, la Fiorentina dovrà dimostrare ancora una volta quella personalità, quello status raggiunto di cui ho parlato. Mi aspetto qualche cambio, credo che Martinez quarta sarà titolare, mi aspetto Mandragora.
Ci aspettiamo forse anche Dodò, visto che poi salterà la prossima del campionato.
Assolutamente sì, penso che ci sarà Parisi dall'altra parte, non so chi andrà in porta francamente, perché mi piacerebbe commentare il ragazzino
Martinelli,
perché Martinelli a me piace moltissimo, io lo chiamo ragazzino con invidia ovviamente, però mi piacerebbe molto, perché credo che sia un buon portiere, un buonissimo prospetto del calcio italiano, non solo della Fiorentina, e questa per lui sarebbe una partita tosta. Non so se proprio per tutto quello che ho detto di questa partita non sia il caso invece di mettere De Gea, perché è una partita fondamentale nella stagione della Fiorentina. Davanti io lascerei Ken, lascerei Gudmundsson, darei un turno di riposo a Beltran. Io fatico a vedere Beltran giocatore determinante, anche ieri è stato giocatore deludente francamente, Gosens è un pochino in calo, ma Beltran non è in crescita, che è una cosa diversa. Ieri ho visto anche un grande De Gea che ha fatto tre parate straordinarie.
Ma quindi Massimo l'abbiamo celebrato troppo Beltran nell'ultimo mese? Tra gli assist, certe prestazioni?
Sì. Secondo me ma mi chiedi il parere mio, io ti do il mio parere. Io credo che Beltran sia un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo simpaticissimo, è un buon giocatore. Io non credo che sia il giocatore che cambi il volto della Fiorentina, sinceramente. Ed è un giocatore molto difficile da collocare. Io penso che Beltran sia un giocatore fortissimo in una certa dimensione. In quella della Fiorentina è leggermente meno forte, paradossalmente in una grandissima squadra se gli ritagliano un ruolo a fare il suo credo che lo faccia benissimo, in una squadra che si aspetta da lui che sia uno degli uomini di copertina come potrebbe essere la Fiorentina, lui secondo me fatica.
In molti lo stanno definendo un lusso che in questo momento non ci possiamo permettere.
È più o meno quello che ho detto io in termini diversi, sono d'accordo, cioè è un giocatore che sa fare tante cose, che ha un atteggiamento sempre estremamente positivo in un gruppo, è importante, può giocare dietro la punta, dubito che possa fare la punta, dubito che possa fare l'esterno, è un giocatore, definiamolo un lusso, è uno di difficile collocazione. No, non ho mai chiesto niente di italiano.
No, infatti, se hai un minuto recuperiamo tra pochissimo. E che è un piacere ascoltarti, Massimo. Tutto lì.
Radio Firenze Viola.
Ciao Massimo.
Grigia in tutti i sensi. Vi abbraccio ragazzi innanzitutto.
Ben trovato.
Confermo che gli ho portato il dolcino.
Hai portato il dolcino.
È stata una domenica grigia sotto tanti aspetti, non solo climatici. Io Bob, come sempre ho ascoltato molto voi ieri tornando in treno un pochino in replica il post gara, oggi per quello che ho potuto questa mattina io ho un parere diverso sotto molti aspetti
dicelo
a tutto quello che ho sentito, ma da cosa vogliamo partire? Dal complotto? io ho sentito un intervento oggi nella trasmissione di Marucci allucinante, cioè il complotto, l'arbitro il palazzo, l'arbitro casalingo, cose che non sentivo dagli anni 70, 80, 90. Io ho un parere diverso perché sono ingenuo probabilmente, ma perché mi piace pensare che tutti si siano accorti a tutti i livelli che la Fiorentina è una proprietà del calcio italiano bella, è una cosa da mettere in vetrina. è una cosa di cui essere orgogliosi, per gioco, per capacità di gestire i bilanci, per entusiasmo dei tifosi, per bellezza della storia. E quindi fatico a pensare che ci sia dietro Macchia Nera, ti ricorderai, no? I cartoni che stia lì, sì, a pensare, sì, ad aspetta, sì, chi facciamo fuori? La Fiorentina? No, non ci credo, francamente. Poi, secondo me, ieri c'era un rigore, ma anche qui io vado controcorrente. Secondo me non è quello su Gudmundsson, sull'uscita del portiere, ma è la trattenuta.
Quella al limite, me, o dentro, non si è
a
capito.
Me è parsa in aria, a me sinceramente, dalla tribuna è parsa in aria. Quindi io penso che ieri ci fosse un rigore, penso che la Fiorentina doveva magari finire in vantaggio il primo tempo, magari grazie anche a quel rigore lì, però non penso che ci sia dietro una macchinazione. Io penso che la Fiorentina sia un oggetto bellissimo, un gioiello bello da mettere in vetrina per il calcio italiano, non da affossare, e quindi francamente alla macchinazione del palazzo non ci credo. Ho una certa età ma sono rimasto ingenuo, probabilmente, ma io la penso così. Poi vuoi che vada avanti sulle cose su cui, sì, non sono d'accordo? Per esempio Colpani a me è piaciuto ieri nel primo tempo, e ti dico la verità, in tribuna stampa Gian Nattasio con il dolcino vicino a me, Duccio Mazzoni e tanti altri, abbiamo avuto la sensazione che Colpani abbia fatto un ottimo primo tempo, che nel primo tempo sia stato uno dei migliori, aggiungerei. A me lui ieri è piaciuto molto per
ma
visione.
Quindi qual è il problema lì? Sono le aspettative di quello che può fare?
Vedi che mi è uscito il nome di Beltrán, per me il problema è Beltrán in campo, però ma mi è uscito a caso il nome di Beltrán, poi se vuoi ne parliamo. No, su Colpani il problema è che io personalmente non l'ho visto con quella continuità dall'inizio della stagione come l'ho visto ieri. Poi nel secondo tempo tutte le valutazioni sui singoli e sulla squadra bisogna cambiarle, perché ieri dagli spogliatoi è rientrata un'altra squadra in campo. Però nel primo tempo io ho visto un Colpani che, se gioca sempre così, per me è titolare come sempre è stato, ma con merito e non con l'idea diamogli minuti così lo aspettiamo. A me ieri è piaciuto molto per i tocchi di prima, per le chiusure, per le visioni, per l'impegno. A me ieri lui è piaciuto moltissimo. Poi vado avanti, Gudmundsson ieri ha fatto un 57 minuti, quanti ne ha giocati? Buonissimi. Poi forse non ne aveva.
Però si vede che è di un'altra categoria.
Esatto, e quando io vi dicevo ma dal mercato deve arrivare un esterno, io mi ricordo di aver detto no, arriverà dall'infermeria l'esterno, perché l'esterno buono la Fiorentina ce l'ha. Poi come lo vuoi utilizzare? Proprio largo? Forse no. Lo vuoi utilizzare dietro Ken? Lo vuoi utilizzare in un 4-3-2-1 che forse senza Bove, che incredibilmente ci sta dimostrando con la sua assenza quanto era forte, quanto era, sì, tre giocatori diversi in campo per la Fiorentina. È chiaramente un giocatore che lui, Bove, manca tantissimo. Gudmundsson per me è fondamentale dietro la punta, poi puoi decidere vicino a un altro, solo lui dietro Ken, lui vicino a Ken, però sarà un uomo fondamentale di questa Fiorentina. Ieri a me lui è piaciuto tantissimo, la palla che dà a Cataldi. È una pennellata di Rembrandt, è un biscotto al caramello meraviglioso, cioè un qualcosa di straordinario.
Sono d'accordo, meravigliosa anche quella di Adli per Gudmundsson sull'occasione dello scavetto,
Sì, ma la Fiorentina, guarda che ha fatto un
cioè primo tempo, francamente, se finisce 2-0 massimo ci sta.
D'accordo, e aggiungo un'altra cosa, capisco la delusione di tutto l'ambiente, della tifoseria, della squadra, di noi, cioè capisco,
certo,
capisco la delusione, però io ieri vado via dallo stadio con, tra le varie immagini, quella di una Fiorentina che ha cambiato dimensione, cioè quello che mi ha fatto vedere nel primo tempo, se levi gli ultimi secondi,
è così.
Dove Ndoye rischia da zoppo di far gol alla Fiorentina, la Fiorentina è una squadra che ormai secondo me ha cambiato livello, è salita al piano superiore, ha cambiato lo status, ha una personalità e una consapevolezza che anche l'anno scorso, dove ha fatto bene, negli anni precedenti dove fa tre finali, non aveva. Io l'immagine che mi porto via è innanzitutto un grande percorso, perché la sconfitta di Bologna non annulla il percorso che è stato fatto fino a Bologna, e che io mi auguro ripartirà in Portogallo subito, immediatamente. Però la Fiorentina ha ormai una consapevolezza, uno status, una personalità che è diversa. Poi ieri bisogna interrogarsi perché crolla nel secondo tempo. Probabilmente ha sofferto la fisicità del Bologna, che era superiore a quella della Fiorentina. Forse anche un po' di stanchezza, che sia mentale, che sia fisica, e soprattutto la partita la vince Vincenzo Italiano, perché Vincenzo Italiano,
o almeno non c'è la contromossa, sono d'accordo con te.
Ma
cioè,
lui fa un cambio intelligentissimo, perché lui anziché fare uno su uno, cioè cambiare un esterno con un altro esterno, stravolge il Bologna, cioè mette un giocatore di personalità, d'esperienza, e lo mette al centro, inverte i due esterni, e la Fiorentina non ha risposto a quella mossa lì. Quindi la partita la vince Vincenzo Italiano ieri. La Fiorentina deve interrogarsi, secondo me, sulla magari poca fisicità che si è vista, io credo su un pochino di stanchezza, ma se allargo l'immagine vado oltre il secondo tempo di ieri, la Fiorentina sta facendo una stagione straordinaria, è ancora lì in vetta alla classifica, è ancora lì per essere testa di serie numero 2 o numero 3 se vince Guimarães in Conference League. È vero, è uscito dalla Coppa Italia, e vabbè, pazienza, però ha cambiato dimensione, gioca in un'altra maniera. Ecco perché torno al complotto e ti dico, non ci credo, perché è un gioiello da mettere in vetrina.
Massimo, ovviamente stanno arrivando tanti messaggi al 348-7513-933. Marianella, uno di noi. Massimo, uno di noi. Al di là delle valutazioni sulla gara di ieri, io ti porto alla gara di giovedì, che sappiamo ha un'importanza cruciale per il cammino europeo della Fiorentina, perché l'obiettivo primario è quello di evitare delle partite che si inserirebbero in un periodo già particolarmente intenso. Ma considerando la battuta d'arresto di ieri e le scelte che poi Palladino ha fatto nella settimana precedente, proprio in virtù di un contesto particolare che impone delle riflessioni differenti dalle condizioni normali, tu che tipo di Fiorentina manderesti in campo in Portogallo per far sì che poi si possa ripartire?
Guarda, io e Tolo la commenteremo questa partita, perché io andrò per Sky, Tolo va prima, perché ovviamente le star
fa il giro largo.
Occhio a quello che dici, che qui mi stanno già massacrando pirati e robe varie.
Quindi dal pirata di Cipro al pirata del Portogallo, ma a parte questo, è una partita importantissima la stagione della Fiorentina, ma non per rispondere alla sconfitta di Bologna, perché ripeto, per me la sconfitta di Bologna dopo 8 vittorie puoi perdere una partita, poi dà fastidio come è venuta, dà fastidio forse perché era un derby, ma insomma, se vogliamo chiamarlo derby, la Fiorentina deve rispondere, deve vincere. Ma io penso che la Fiorentina abbia un DNA europeo nella sua storia, quello che io ricordo sempre a Sky, che è molto importante, perché la Fiorentina è l'unica che ha giocato tutte e quattro le finali, perché è la prima squadra italiana che ha fatto la finale di Coppa, perché ha vinto la prima Coppa delle Coppe, e perché viene da due finali europee. Adesso sarebbe il caso di mettere le mani su un trofeo. Non sarà facile, Chelsea non è forte, è fortissimo. Si è permessa di non mettere in lista quattro giocatori importantissimi in questa prima fase, e Maresca, ahimè, li metterà poi nella prossima lista che il Chelsea farà. Però anche per questo, per il nuovo formato europeo, devi arrivare seconda o terza per essere sicuro di non incontrare poi il Chelsea. Quindi la Fiorentina, e mi è piaciuto molto ieri Ranieri quando è andato in conferenza stampa e ha detto noi dobbiamo vincere perché dobbiamo avere quella posizione lì in Europa, riferito a Guimarães, non sarà una partita facile, loro sono secondi in classifica, la Fiorentina secondo me è più forte, l'ambiente sarà caldissimo, tu pensa che è una città, al di là del fatto che la rivalità è con il Braga perché sono gomito a gomito, sono vicini di casa, è impedito nella municipalità di Guimarães di creare un fan club del Porto, del Benfica o dello Sporting Lisbona, ma è impedito proprio. Non è...
Bene, allora arrivo con la maglia di Rui, del Benfica.
Bravo. Mi sembra una grande idea. Grande idea. Quindi ci sarà un ambiente molto caldo, la Fiorentina dovrà dimostrare ancora una volta quella personalità, quello status raggiunto di cui ho parlato. Mi aspetto qualche cambio, credo che Martinez quarta sarà titolare, mi aspetto Mandragora.
Ci aspettiamo forse anche Dodò, visto che poi salterà la prossima di campionato.
Sì. Assolutamente sì, penso che ci sarà Parisi dall'altra parte, non so chi andrà in porta francamente, perché mi piacerebbe commentare il ragazzino
Martinelli,
perché Martinelli a me piace moltissimo, io lo chiamo ragazzino con invidia ovviamente, però mi piacerebbe molto perché credo che sia un buon portiere, un buonissimo prospetto del calcio italiano, non solo della Fiorentina, e questa per lui sarebbe una partita tosta. Non so se proprio per tutto quello che ho detto di questa partita non sia il caso invece di mettere De Gea, perché è una partita fondamentale nella stagione della Fiorentina. Davanti io lascerei Ken, lascerei Gudmundsson, darei un turno di riposo a Beltran. Io fatico a vedere Beltran giocatore determinante, anche ieri è stato giocatore deludente francamente, Gosens è un pochino in calo, ma Beltran non è in crescita, che è una cosa diversa. Ieri ho visto anche un grande De Gea che ha fatto tre parate straordinarie.
Ma quindi Massimo l'abbiamo celebrato troppo Beltran nell'ultimo mese? Sì. Tra gli assist, certe prestazioni.
Sì. Secondo me. Ma mi chiedi il parere mio, io ti do il mio parere. Io credo che Beltran sia un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo simpaticissimo. È un buon giocatore. Io non credo che sia il giocatore che cambi il volto della Fiorentina, sinceramente. Ed è un giocatore molto difficile da collocare. Io penso che Beltran sia un giocatore fortissimo. In una certa dimensione, in quella della Fiorentina è leggermente meno forte, paradossalmente in una grandissima squadra se gli ritagliano un ruolo a fare il suo credo che lo faccia benissimo, in una squadra che si aspetta da lui che sia uno degli uomini copertina come potrebbe essere la Fiorentina. Lui secondo me fatica.
In molti lo stanno definendo un lusso che in questo momento non ci possiamo permettere.
È più o meno quello che ho detto io, in termini diversi, sono d'accordo. Cioè, è un giocatore che sa fare tante cose, che ha un atteggiamento sempre estremamente positivo in un gruppo, è importante, può giocare dietro la punta, dubito che possa fare la punta, dubito che possa fare l'esterno. È un giocatore, definiamolo un lusso, è uno di difficile collocazione. No, non ho mai chiesto niente di italiano.
No, infatti, se hai un minuto recuperiamo tra pochissimo. Che è un piacere ascoltarti, Massimo. Tutto lì. Ancora in diretta, palla al centro con Tommaso Loreto, Chiara Andrea Bevilacqua, ma soprattutto con Massimo Marianella collegato con noi. Massimo, io penso tu te l'aspettassi un italiano, come dire, elettrico. Però poi è andato oltre, è rimasto in quello che ti aspettavi, ti ha sorpreso Pradè, che ne dici?
È un argomento difficile, però ti dico con onestà quello che penso. Quello di italiano con Firenze e la Fiorentina è sempre stato un rapporto un po' particolare. Dove io credo che italiano abbia avuto un pochino meno credito di quanto meritasse. Prima io che cosa ti dicevo? Ti parlavo di un percorso di crescita, di status della Fiorentina. E detto che un'altra parte che secondo me ottiene meno credito di quanto merita, cioè la società, che poi dà le scelte tecniche di Pradè, alle scelte che fa la società, poi di acquistare quel giocatore o quell'altro giocatore, forse anche la società non ha quel credito che meriterebbe. Però la pietra miliare di questa crescita è stato Vincenzo Italiano. Io ho sentito dire tanto in queste ultime ore, ci ha fatto perdere tre finali. No, ci ha fatto giocare tre finali. Poi la Fiorentina non le ha vinte, certo, ce lo ricorda l'Albo d'Oro, ma Italiano è stato un controverso, se vuoi, dal punto di vista caratteriale, un elemento fondamentale della crescita della Fiorentina. nessuno più di me vuole che la Fiorentina arrivi a ottenere dei grandi risultati, e io spero che quando si metteranno le mani a Firenze su titoli e trofei ci si ricorderà anche che questa partenza è dovuta anche a quello che ha fatto Vincenzo Italiano.
Certo.
Ora, io penso che questo sentimento lui un pochino in settimana se l'è portato in campo. Io conosco Vincenzo Italiano, quando l'abbiamo intervistato, quando ci ho parlato negli anni precedenti, nell'estate, quando lui è andato via, lui diceva sempre la stessa cosa: a me mancherà tantissimo Firenze, città meravigliosa, la Fiesole dove batte il cuore viola e il Viola Park. Lui è legato probabilmente a Firenze, alla Fiorentina, da un sentimento superiore di quello che non si è sentito restituire dalla piazza.
Poi non è un espansivo, si può dire anche questo, è più un introverso.
Ha un carattere, tutti noi abbiamo un carattere, lui ha un carattere probabilmente, come dici tu, un pochino chiuso. È arrivata ad una partita molto difficile da gestire. Io non ho visto tanti media che hanno sottolineato, perché noi ci siamo guardati intorno in tribuna stampa, nel momento in cui le telecamere sono andate su Italiano che entra in campo, va diretto sulla panchina della Fiorentina, abbraccia quelli che sono stati i suoi giocatori, dà il 5 a quelli più lontani perché non ci arrivava, abbraccia il medico, abbraccia il massaggiatore, cioè tutti quelli che sono stati del suo staff, con un sorriso, con un abbraccio, con un 5, li ha salutati veramente tutti.
E quello si è visto.
E però è stato sottolineato forse un pochino poco. Nel post partita è vero quello che ha detto lui, però secondo me in parte è vero quello che dice Fiorentina, nel senso che lì
era una giornata particolare, dai.
Sì, bisognava avere un carattere un pochino diverso, perché come ha detto questa mattina Pietro in radio, tu sei in una certa posizione anche per saper gestire dei momenti che sono più complessi di altri. E Pietro ha ragionissima in quello che ha detto. Lui ha fatto quello che ha fatto sempre, ha provato ad andare negli spogliatoi. Certo, l'ha fatto facendo due bei salti, ovviamente, perché fa parte di lui, e poi è rientrato negli spogliatoi. Fammi dire che io capisco anche che qualche giocatore della Fiorentina non l'abbia presa bene, perché magari alla fine della partita ti aspetti che il tuo ex allenatore entri in campo ti dia la mano e ti abbracci e ti dica, non lo so, grazie, in bocca al lupo, perché poi lui parole belle nel post, Chiara è testimone, nella conferenza stampa sulla Fiorentina, sullo status oggi della Fiorentina e sul percorso della Fiorentina, poi lui le dice
sottolinea anche per lui l'importanza di un giocatore come Ken,
l'adrenalina del campo, lui è uno che la vive la partita come se fosse ancora calciatore, io l'ho sempre percepito così.
Diciamo che se fosse stato più furbacchione, per non dire una parola,
paracarro,
bravissimo, sarebbe entrato in campo davanti alle telecamere, faceva due abbracci di rito e ha scelto di fare quello che ha sempre fatto. Ora posso capire che dei tifosi l'abbiano presa male, io quello che aggiungo è che la cordialità, la spontaneità che si è vista nel prepartita era molto genuina, che uno ha il carattere che ha. Io, conoscendo un po' Vincenzo Italiano, so che non ha nulla contro la Fiorentina, nulla contro Firenze, e che ieri avrebbe potuto essere più paracarro, come dici tu, e gestire in maniera diversa una partita spinosa. Ma come tu ben sai, caro Tolo, Vincenzo Italiano non è così.
No, è verace, figuriamoci. È emozionale.
Questo è quello che io ho vissuto da fuori. Poi ognuno può farsi la sua idea, però ti ripeto, conoscendolo, non c'era nulla di cattivo, di malizioso nel voler tornare di corsa negli spogliatoi. È fatto così, è così, è come ha detto lui quello che ha fatto nelle ultime partite. È vero anche, come ha detto qualche tifoso della Fiorentina, io l'ho ascoltato a Radio Firenze Viola, che questa non era una partita normale, che affrontava quello che per lui è un passato importante, perché non dimentichiamoci anche un'altra cosa che è giusto secondo me sottolineare, che se la Fiorentina ha cominciato con Italiano un processo di crescita, anche Vincenzo Italiano sta diventando Vincenzo Italiano grazie alle esperienze che ha fatto sulla panchina viola, perché prima conosceva un altro livello di calcio. Con la Fiorentina ha dato, ma anche preso tanto, non parlo di soldi, ha preso tanto come esperienze, come palcoscenico, come dimensione. Quindi lui se n'è andato dando tanto e per me prendendo anche tanto, perché lui va via da Firenze come un allenatore diverso, per suo merito ma anche per tutto quello che gli ha dato la Fiorentina, Firenze e i tifosi della Fiorentina.
In dubbio. Massimo, che dire, ci vediamo prestissimo allora.
Beh, tu arriverai molto prima, come tutte le star, quindi ci vedremo.
Sì. È un fissato, sì. Poi non so se passo anche da Lisbona, dal Dalouse, a salutare un amico e poi arrivo. Sì, la prendo larga così, magari. Grazie Massimo, un abbraccio.
Grazie Massimo, a presto.